minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Un ringraziamento in console a Roberto Venturini e in regia Maria Serena Tullio ed Elena Colson, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica che si occupa di tematiche sociali. Quest'oggi ci occuperemo nella prima parte della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore che si celebra domani, e naturalmente tematiche sociali e cultura sono strettamente legati, ne parleremo con il nostro gradito ospite. Nella seconda parte, altrettanto importante, ricorderemo il 24esimo anniversario dell'incidente nucleare di Chernobyl nell'attuale Ucraina. Prima di entrare in tema, peraltro, ascoltiamo insieme, come nostra abitudine, un paio di piccole buone notizie. Nel 2009 il disboscamento della foresta amazzonica si è ridotto del 49%, è quanto afferma il ministro dell'ambiente brasiliano Carlos Mink grazie alle rilevazioni satellitari dell'Istituto di Ricerche Spaziali. Se la tendenza positiva continua, il Brasile potrebbe centrare l'obiettivo di ridurre la deforestazione dell'80% entro il 2020. La barriera corallina sta scomparendo? Il problema è risolvibile anche grazie alle energie rinnovabili, in particolare agli impianti eolici offshore. A dichiararlo Dan Willemson, ricercatore del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Stoccolma, in una tesi di recente pubblicazione. Le basi e i pilastri delle turbine piantate sui fondali marini diventano barriere artificiali su cui proliferano pesci, granchi, coralli e piante marine. Stessa cosa avviene negli impianti che sfruttano il moto ondoso. Con un'attenta progettazione dei parchi energetici marini si potrebbe migliorare la qualità del mare stesso. E allora eccoci arrivati al primo dei temi della puntata di oggi di Infatti. Come ricordavo a inizio trasmissione, si celebra domani 23 aprile in tutto il mondo la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, celebrata dall'UNESCO, che ricordiamo è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, con sede a Parigi. Ecco, celebrata, ripeto, sin dal 1996. Scopriremo tra l'altro perché tra poco il 23 aprile. In Italia e naturalmente anche a Roma sono numerose le iniziative che hanno come motore principale la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, con base proprio qui a Roma. E noi abbiamo il piacere di essere collegati telefonicamente con il segretario generale della stessa Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, l'ambasciatore Lucio Savoia. Innanzitutto benvenuto ambasciatore, grazie.
Buongiorno signor Duran, a lei, al suo staff e a tutti gli ascoltatori.
Grazie a lei, ripeto, della sua presenza con noi quest'oggi alla vigilia di questa importante giornata, ecco, la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Ecco, che valenza possiamo dare a questa giornata, ambasciatore?
Ma io direi una valenza enorme, come lei ha già detto, l'UNESCO, che io non oso senza dubbio definire la figlia prediletta delle Nazioni Unite, perché non è un'organizzazione monotematica, ma si occupa di cultura, scienza, comunicazione, diritti umani, e quindi promozione dei diritti umani, promozione della pace e quant'altro. E la giornata del libro del diritto d'autore viene celebrata ogni anno, come tante altre giornate dedicate a vari temi che rientrano appunto nei temi che promuove l'organizzazione UNESCO. E questa giornata è stata, diciamo, proclamata per il 23 aprile, perché il 23 aprile ha un grande significato. Il 23 aprile morirono nel 1616 tre grandi uomini, esattamente Shakespeare, Cervantes e Garcilaso de la Vega. Quindi, diciamo, in questo quadro va appunto inquadrata la giornata del Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, che quest'anno poi ha un significato particolare, perché l'ultima Assemblea Generale dell'UNESCO, che si è tenuta nell'ottobre del 2009, ha proclamato questo anno l'anno internazionale del riavvicinamento delle culture.
E quindi naturalmente questo è un appuntamento molto importante. Esatto. Tra l'altro la ringrazio, ambasciatore, perché è riuscito in maniera sintetica a dare degli elementi importanti, sia quello in qualche modo anche della curiosità che ci ha tolto, del motivo importante peraltro per il quale è stato scelto il 23 aprile come momento, quindi come data della giornata, ma sottolineiamo proprio l'ultimo aspetto che lei ci ha ricordato, vale a dire anche il significato proprio di dialogo interculturale che questo anno internazionale del riavvicinamento delle culture può avere. Del resto questa trasmissione si occupa anche proprio di tematiche sociali, ricordavo proprio a inizio trasmissione quanto miglioramenti in ambito sociale possono passare attraverso la cultura, credo che lei sia d'accordo, non crede?
Certamente, infatti come appunto molti sanno, l'organizzazione UNESCO ha adottato nel 2003 e nel 2005 due importanti convenzioni internazionali, tra cui una dedicata proprio alla diversità culturale, questa diversità che deve essere il cemento del riavvicinamento e quindi promotore o promotrice della pace.
Ecco, ambasciatore, mi scusi se intervengo, perché so peraltro che sono, ripeto, anche questa annunciate all'inizio della trasmissione, sono molte le iniziative, non possiamo ricordarle tutte, ma soprattutto per il nostro pubblico di ascoltatori, i nostri ascoltatori che sono qui a Roma in questo momento collegati, quale tra le tante vogliamo ricordare in particolare?
Beh, intanto ricorderei quella che più direttamente abbiamo organizzato noi, che avrà luogo appunto domani presso la Biblioteca Cassanatense a Via di Sant'Ignazio nel pomeriggio. La Commissione Nazionale, insieme al Ministero dei Beni Culturali, celebrerà la giornata ricordando appunto le motivazioni che hanno mosso noi a curare questo evento e curando anche la presentazione di uno dei libri della collezione che noi promuoviamo, che di due illustri ricercatori, un signore che si chiama Bonnet e un altro che si chiama Negrier, i quali hanno scritto questo libro, La fine delle culture nazionali, le politiche culturali di fronte alla diversità. Ecco, questo è l'evento che abbiamo più significativo, appunto, ripeto ancora una volta, nella
Biblioteca Cassanatense, che tra l'altro è già di per sé un luogo storico, culturale, proprio qui a Roma.
Esatto,
so anche che c'è una visita, ambasciatore, dell'Insula Sapienze.
Esatto, poi abbiamo collaborato ad una serie di manifestazioni, tra cui appunto quella che sta menzionando lei, insieme alla Biblioteca della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, della stessa Cassanatense e del Convento Domenicano della Minerva, dal titolo, ripeto, Insula Sapienze, che è un percorso che consentirà di visitare con apposite visite guidate queste biblioteche.
E poi tra l'altro, ecco, voglio anche già ricordare ulteriormente il sito internet dove si possono trovare ulteriori riferimenti, in particolare della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, è molto semplice, www.unesco.it. Due parole prima di concludere il collegamento con l'ambasciatore, però proprio per la commissione di cui lei è segretario generale, di che si occupa in particolare? Quali sono, ovviamente oggi abbiamo parlato della giornata mondiale del libro, ecco, ma qual è la funzione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO?
La Commissione Nazionale per l'UNESCO è praticamente l'interfaccia dell'UNESCO Parigi. Le commissioni nazionali sono appunto previste dalla carta che ha istituito l'organizzazione del 1945 e diciamo è l'interfaccia italiana rappresenta la società civile. Praticamente le commissioni nazionali esistono in quasi tutti i 192 paesi che aderiscono all'UNESCO. La commissione è composta da 47 rappresentanti della società civile di vari enti e dicasteri, università e quant'altro. La commissione si riunisce periodicamente, prende atto e dà delle direttive su cui poi il segretario generale e il segretariato generale lavorano. Insomma, abbiamo di recente, per esempio, organizzato la giornata della lingua madre a tutela delle lingue in via di estinzione, organizzeremo la giornata mondiale della filosofia, organizziamo la giornata mondiale dell'alimentazione. Sono tutte manifestazioni che noi promuoviamo sotto appunto l'impulso di questa Commissione nazionale. Il compito della Commissione nazionale è quella di proprio l'interfaccia della società civile nei confronti dell'UNESCO, e il nostro compito è, ripeto ancora una volta, quello di promuovere il libro, la cultura. Noi andiamo anche nelle scuole, incontriamo dei giovani, illustriamo loro che cos'è l'UNESCO e cosa fa. Quando mi chiedono cosa fa l'UNESCO, io spesso rispondo: forse è meglio che mi chiediate cosa non fa l'UNESCO.
Ecco, allora in questo senso noi auguriamo naturalmente a voi che siete impegnati in ambito di diffusione della cultura e di difesa proprio anche della cultura, una serena, anzi di successo, giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, che ancora una volta, lo ripetiamo, si celebra nella giornata di domani. Ancora una volta voglio ricordare il sito internet www.unesco.it e ringraziare l'ambasciatore Lucio Savoia, che è della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, è segretario generale. Tanti auguri allora, ambasciatore.
Grazie a lei per averci tenuti presente in questa circostanza. Auguri, buon lavoro.
Grazie ancora.
Arrivederci.
Entriamo nella seconda parte della trasmissione di oggi di Infatti, parte altrettanto naturalmente importante. Abbiamo parlato della cultura come un elemento fondamentale da difendere, come in questo caso si cercherà di fare celebrando la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Cambiamo decisamente argomento e torniamo indietro negli anni, perché è importantissimo ricordare. Siamo a pochi giorni dal 24esimo anniversario di un fatto tragico, drammatico, che ha ancora oggi gravissimi effetti. Peraltro magari alcuni pian piano tendono a non ricordare più bene, magari ci sono anche giovani che non hanno idea di quello che sia avvenuto il 26 aprile del 1986. Parliamo dell'incidente nucleare avvenuto a Chernobyl. Come posso leggere da alcuni stralci del comunicato lanciato proprio dall'associazione che ospite con noi quest'oggi, Chernobyl si sta perdendo nella memoria, mentre in Ucraina la gente ancora si ammala e muore anche a causa di quella tragedia che ha lasciato contaminati la terra e i suoi frutti. Oggi in questi giorni si parla della nube del vulcano islandese, allora una nube invase i cieli dell'Europa, creando enormi problemi, e problemi è un eufemismo. Noi vogliamo parlarne con chi invece non dimentica e con chi agisce, e parliamo della sola, tra l'altro, associazione italiana che lavora in Ucraina a proposito proprio del problema di Chernobyl, e lo fa da 10 anni. E quindi abbiamo invitato Sole Terre, che è l'associazione di cui appunto sto parlando in questo momento, e in particolare abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il fondatore e presidente di Sole Terre, Damiano Rizzi. Allora, innanzitutto benvenuto a Damiano Rizzi.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Ecco, ricordavo che in fin dei conti alcuni forse non ricordano, mi scusi il gioco di parole, adeguatamente quello che accadde il 26 aprile 1986. Siamo a pochi giorni dal 24esimo anniversario. Presidente, che cosa accadde in quella giornata?
Accade una cosa, un errore umano, un incidente, un test sperimentale sui sistemi di emergenza della centrale nucleare di Chernobyl. E quindi furono scollegati tutti i sistemi di sicurezza, Questo provocò due esplosioni calcolate pari all'esplosione di 10 bombe nucleari di Hiroshima. Quindi questo per dare, insomma,
in estrema sintesi, proprio il fatto che accadde in quella giornata. E quali furono gli effetti a breve termine in quel senso?
Gli effetti furono, credo che la gestione dell'incidente radioattivo fu la principale causa degli effetti, nel senso che non dobbiamo dimenticare che soltanto 36 ore dopo le autorità comunicarono l'incidente, quindi inviarono subito delle squadre di pulizia, pensate, circa 800.000 persone non informate sui rischi che andavano, a cui andavano incontro, e vennero buttati dei sacchi di sabbia lanciati da elicotteri, circa 5.000 tonnellate di sabbia, e venne creato un enorme sarcofago d'acciaio frettolosamente per sigillare il reattore. Gli effetti furono soprattutto un aumento di 100 volte al cancro alla tiroide, perché soprattutto gli isotopi radioattivi del cesio e dello stronzio furono messi nell'aria con questa nube radioattiva, come lei giustamente ricordava, che uscì dai confini dell'allora Unione Sovietica, esatto, e arrivò sino all'Europa e anche altrove, insomma.
Ecco, perché infatti naturalmente nel 1986 esisteva ancora proprio l'URSS, l'Unione Sovietica, oggi parliamo di Ucraina. Lei faceva riferimento a questo sarcofago che è stato costruito frettolosamente in quei giorni. Che cosa sta accadendo? Perché si parla di un nuovo sarcofago. Allora, innanzitutto, che cosa si intende meglio specificato quando si parla di sarcofago riferito ad una centrale nucleare, e che cosa si attende?
Ah, in verità, io guardi, sono stato poco tempo fa davanti a questo sarcofago, quindi immaginate una struttura d'acciaio che è stata appoggiata sopra un reattore nucleare, che dopo 24 anni è interamente crepata, e quindi da questo sarcofago fuoriesce ancora materiale radioattivo. Noi abbiamo calcolato pari a 18 microsievert con un contatore Geiger, e il progetto è quello invece di costruire un sarcofago che possa rendere impermeabile questo vecchio sarcofago, da cui, lo ribadisco, non per creare allarmismo, perché è un dato di fatto, da cui fuoriesce ancora del materiale radioattivo.
E allora, per quale motivo ci vuole così tanto tempo per porre rimedio a questa fuga che prosegue?
A questo bisognerebbe chiederlo alle diverse aziende che sono, non soltanto aziende, c'è il coinvolgimento di alcuni governi, di diversi governi, per questa ricostruzione. La Banca Centrale Europea ha stanziato già diversi fondi, e più volte è stata rimandata questa messa in sicurezza, se vogliamo, del reattore nucleare di Chernobyl. Di fatto fuoriesce un materiale radioattivo, e di fatto di Chernobyl si muore ancora a distanza di 24 anni.
Ecco, questo è qualche cosa di spaventoso, a pensarlo solamente, che a 24 anni continui una fuga, e che non si riesca a trovare in tempi brevi la capacità, anche il limite politica, di porre rimedio a questa problematica. Voi peraltro, entriamo proprio anche nell'azione di Soliterre, diamo anche un minimo di carta d'identità di Soliterre. Io ho detto 10 anni di attività continuativa in Ucraina. Come è nata e che cosa fate nello specifico?
A Soliterre, diciamo che sta garantendo il diritto alla salute dei bambini ammalati di cancro in Ucraina, nello specifico. Questo è l'obiettivo generale. In modo particolare interviene in due oncologie pediatriche, che sono le principali, in Kiev, che accolgono i bambini poveri dell'intero paese, nel senso, sono strutture pubbliche che abbiamo trovato circa 10 anni fa in condizioni allucinanti, per capirci, e eseguivano delle amputazioni con una sega manuale. Questo era il livello dell'oncologia di Kiev. Il nostro intervento, quindi, potete immaginare, ha riguardato davvero l'affrontare il problema, considerando il fatto che non siamo di certo aiutati dall'esistenza di un sistema sanitario funzionante, non perché non ci sia collaborazione da parte del Ministero della Sanità con cui lavoriamo, ma proprio perché c'è una fatica enorme a pensare al sistema sanitario ucraino come a quello italiano, no? Quindi dobbiamo pensare a un luogo dove non esiste la banca del sangue, dove si paga quindi per avere una trasfusione, dove si paga tutto, perché tutto anche negli ospedali pubblici è a pagamento, cioè si paga per avere una diagnosi. Le famiglie pagano per sapere se il figlio è ammalato o meno di cancro.
Ecco, perché vogliamo ulteriormente sottolineare, l'ho già fatto, ma ricordiamolo, e tra l'altro invito i nostri ascoltatori a prendersi, a munirsi di carta e penna, perché non solo ricorderò il sito internet, ma anche un numero verde per chi magari volesse più informazioni e sostenere Sole Terre. Però ecco, sottolineiamo ancora un aspetto che 24 anni sono passati, ma sono soprattutto i bambini poi ad essere colpiti.
Assolutamente sì, dati ufficiali pubblicati sull'International Journal of Radiation Medicine attestano che, per esempio, il cancro al cervello è aumentato di 5.8 volte, quindi di quasi 6 volte da prima dopo l'esplosione dell'incidente nucleare di Chernobyl. Ancora, noi in questi anni abbiamo visto impoverirsi le famiglie. Considerate che il genitore di un bambino guadagna circa 120 euro al mese. E per darvi un esempio, noi abbiamo dei fondi di emergenza per sostituire un coperchio di silicone per le protesi ad un bambino a cui hanno tagliato una gamba a causa del cancro, occorrono 50 euro ogni mese più o meno. Quindi il papà guadagna 120 euro al mese e dovrebbe darne 50 per cambiare il coperchio di silicone della protesi per il figlio. Ovviamente non può farlo. Ma non, e questo è come dire, non stiamo parlando di chemioterapie, di medicine, cioè soltanto di sostituzione di un coperchio di silicone per la protesi. Quindi immaginatevi, noi abbiamo fatto un calcolo che costerebbe mediamente circa 15.000 euro affrontare almeno i primi 2 anni di cure. Considerate che l'80% dei bambini ucraini riceve cure in stadio terminale, cioè non esiste tutto quello che è la prevenzione. Considerate che in Italia un bambino malato di cancro, per fortuna, ha circa l'80% di possibilità di sopravvivere, in Ucraina ha il 40% di possibilità di sopravvivere. E questi sono dati ufficiali, secondo le nostre stime sono ancora più bassi.
E quindi questi sono dati naturalmente che credo facciano riflettere tutti coloro che ci stanno ascoltando. Voglio ricordare innanzitutto il sito internet, le www.soleterre.org. Tra l'altro chi utilizza YouTube ci sono vari video, quindi basta inserire il nome Sole Terre, Chernobyl, e si troveranno esempi anche video del lavoro di Sole Terre. Poi lo accennavo proprio poco fa, c'è anche un numero verde che immagino possa servire anche non solo per avere più informazioni, ma anche per sostenere Sole Terre. Di che si tratta e qual è il numero, Damiano Rizzi?
Il numero è 890 41 81, lo ripeto, 890 41 81, è un numero gratuito per chi chiama. E permetterà a Sole Terre, e quindi dico anche che cosa fa Sole Terre, di dare, di fornire assistenza psicologica e sociale, riabilitazione e fisioterapia, fornire i materiali di consumo, quindi i medicinali, i chemioterapici, gli antibiotici, gli antidolorifici, fornire prodotti nutritivi via Flebo e migliorare gli spazi circostanti nei reparti, fornire la strumentazione medica. Questo fondo di emergenza, a garantirlo, di cui si parlava prima per le protesi, per chi non ha niente, perché poi nella povertà c'è anche chi è ancor più povero, per dare un sostegno al personale ospedaliero, e abbiamo aperto la prima casa di accoglienza in Ucraina proprio per deospedalizzare i bambini e per fare in modo che quelli che possono escano dalla struttura e abbiano la possibilità di riavere ancora un'infanzia.
Ecco, Damiano Rizzi, abbiamo mantenuto proprio il più possibile aperto il microfono, ripeto. Grazie. Proprio in conclusione, 890 41 81 è il numero verde, www.soleterre.org è il sito internet. Non sarà l'ultima volta che 105 si ricollegherà con Sole Terre. Intanto un caro augurio a Damiano Rizzi, presidente e fondatore di Sole Terre, e a tutti i collaboratori. Grazie ancora.
Grazie a voi e a tutti quelli che aiuteranno. Grazie mille.
La trasmissione di oggi la potrete ritrovare sul sito internet www.radiovaticana.org/105live, e infatti torna puntuale la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.